Iniziamo, benvenuti. Ecco, dopo la serata di lunedì scorso con Lomperino, con Ugo Rosenberg e la sorella del Cardinal Martini, Maris, eccoci stasera insieme per fare sempre memoria comunque di padre Carlo Maria Martini, e lo facciamo dando voce a Enrico Peglietti, che avremo modo di sentire. Più che non mi metto a descrivere tutto il suo curriculum, perché dovremmo stare qui almeno un'ora soltanto per citare, no, quello che sta facendo e che ha fatto durante la sua vita. Ecco, noi Enrico lo abbiamo citato, abbiamo pubblicato articoli, abbiamo usato il titolo di un suo articolo sul Foglio, che chi vuole poi al termine può ritirare, per la serata con Monsignor Bertazzi nel settembre scorso, 50 anni dal Concilio. Il titolo era "Riapriamo il Concilio", l'articolo era suo. Poi pubblicato quel bellissimo pezzo, molto interessante per i contenuti ma anche come riflessione, "Difficile misericordia", non ricordate, forse nel Natale scorso, esatto. Perché? Perché è un pensatore, oltre che essere stato insegnante di filosofia, di storia, si interessa in maniera, direi, profonda e documentata di tante tematiche inerenti alla Chiesa, alla società, all'uomo, alla teologia, alla sofferenza e al tema in modo particolare della pace, non violenza. Infatti questa sera è qui per presentarci appunto il bene della pace, la via della non violenza, l'ultimo suo libro. Ecco, lo abbiamo invitato e siamo felici che abbia accettato, perché è in sintonia con il nostro modo di intendere la fede, di leggere il Vangelo e la proposta davvero nuova di vita da parte di Gesù Cristo, e anche riguardo alla visione della Chiesa, che è poi la visione del Concilio Vaticano II, Chiesa come popolo di Dio. Espressione peraltro usata da subito dal neoeletto Francesco, vescovo di Roma, e questo ci incoraggia insieme a tutto il resto. Ecco, grazie amico, noi ci siamo conosciuti per un convegno a Saint-Jacques in Val d'Ayas su Michele Do, e poi io l'ho sempre seguito, letto su Rocca, sul Foglio, altre pubblicazioni. Ecco, dico grazie per essere venuto a condividere con noi questo cammino di una Chiesa a più voci. Cammino mi richiama il camminare insieme del Cardinal Pellegrino, Torino. E ecco, questa sera, come ho detto, farà risuonare la sua voce su un tema così sentito, non solo a parole, ma ancora difficile da realizzare nei nostri cuori, nelle nostre menti, nei nostri discorsi, nelle nostre piccole scelte quotidiane, il tema appunto della pace. In questo libro, che ho letto con grande interesse, ecco, Enrico ci aiuta a capire, a scendere in profondità per apprezzare un po' di più questo bene che è appunto la pace, da costruire e da ricercare nel quotidiano. Ecco, la pace, scrive lui in questo libro, è un cammino, e noi cerchiamo di fare questa sera qualche passo insieme. Ecco, non aggiungo altro. Dopo la sua presentazione apriamo il dibattito, così se abbiamo poi domande o riflessioni, brevi possibilmente, per dare modo poi di riprendere il discorso. Buon ascolto a tutti.
Io preferirei parlare in piedi.
Così sei più appoggi.
Sì. Adesso.
Buonasera, io ero già imbarazzato per la difficoltà dell'argomento, con questa introduzione ormai mi ha cresciuto l'imbarazzo, quindi abbiate compassione, che è sempre una buona cosa. Allora dovrei dire qualche, poi magari dopo pensavo di richiamare anche un po' la figura del Cardinale Martini, che è stata focus di questi incontri, ma prima dirò qualche cosa su questo libro che mi è stato chiesto. Non presento il libro, qui ho anche fatto una copia dell'indice, se qualcuno lo vuole, a parte del libro, e invece partirei per dire qualche cosa, sperando di fare in fretta, da una piccola discussione nata per iscritto su una recensione di questo libro. Questo libro fa parte di una collana diretta da Giannino Piana, dell'editrice di Assisi Cittadella, va bene come volume? Una collana di etica sui più vari argomenti che riguardano l'etica, e a me ha chiesto di scrivere sulla pace in questa collana. Ho intitolato Il bene della pace, la via della non violenza. Ma dicevo, in una recensione mi è stata fatta questa osservazione, che sembra in questo libro che si parli della verità morale, del bene, come qualche cosa di bello chiaro che si scopre, che si conosce, che si individua, e invece questo critico diceva: oggi, il pensiero di oggi, le filosofie contemporanee dicono che i beni morali, gli obiettivi, i valori morali, più che visti, riconosciuti, sono costruiti nelle culture, nella storia umana, attraverso l'evoluzione culturale dell'essere umano, dell'incrocio, dei contatti delle culture. Allora, più che esserci un fondamento nella natura, questa è l'osservazione critica, più che esserci un fondamento nella natura umana, di ciò che è bene e quindi del contrario da evitare, i beni morali sono costruzioni culturali, sono costruzioni o comunque sono accordi, convenzioni che avvengono tra gli esseri umani, in un popolo, in un altro, in una cultura, in un altro. Quindi con tutta la storicità, le modificazioni, ecco. E il fondamento degli obblighi morali, dei doveri morali, sarebbero quindi convenzioni, accordi, ecco, per vivere facendoci possibilmente poco male a vicenda e cercando di rendere la vita o più felice o meno infelice. Ecco, questa è un po' l'osservazione che è stato detto. Tu invece hai parlato come se il bene, hai scritto in questo libro, come se il bene fosse quasi facilmente riconoscibile, individuabile. Questo è un po' fuori dal modo di pensare di oggi. Io ho provato ad accogliere questa critica, a vedere se c'è del giusto, se va accolta, se va discussa, se va criticata, ecco. E mi viene un po' da dire questo, che in qualche modo è vero, no? In qualche modo è vero che noi non vediamo con totale lucidità che cosa è bene e che cosa è male nella vita, ci affatichiamo sempre un po' per capirlo. Ne parliamo, ne discutiamo, anche nella vita di una persona, noi anziani ci accorgiamo che oggi valutiamo diversamente certe cose rispetto a decenni fa, da giovani. Qualche cosa che sembrava tanto male posso trarlo meno, qualche cosa che sembrava bene la troviamo più discutibile. E quindi è vero che in parte si modifica la nostra conoscenza del giusto, del bene. Però mi pare che non si possa semplicemente dire che tutto dipende dal modo di sentire variabile, mutevole nel tempo, che tutto il giusto, il bene dipende dalla convenzione, da come ci anche al di là delle parole, insomma, nel vivere di una società, dagli accordi, dalle sensibilità che maturano. Perché? Perché se tutto dipende da questo, se tutto dipende dalle modifiche degli accordi taciti o espressi che si formano in una società, qual è il fondamento di questo? È solo l'accordo? È soltanto questo incontrarsi su un modo di sentire o un altro? Se fosse completamente così, sarebbe una costruzione di individui separati che hanno in comune soltanto quello che creano loro in comune. Quindi mi obbligherebbe questa sensibilità comune che formiamo, obbligherebbe ciascuno di noi, nella misura in cui continuiamo a riconoscerci in quello, continuiamo a dare il nostro assenso a quel modo di sentire. Un po' come gli accordi tra gli stati, no? Gli stati, come li conosciamo oggi nella storia, continuano a chiamarsi sovrani. L'Italia è sovrana, la Francia è sovrana, poi ci sono degli accordi, l'Unione Europea, che funziona e non funziona, ma cosa vuol dire sovranità? Che ogni Stato rivendica e vuole che sia riconosciuta la propria sovranità. Sovrano vuol dire che non c'è niente sopra, non c'è niente al di sopra di noi. Questo che avviene tra gli Stati, in qualche modo avviene anche tra le persone. L'individualismo del nostro tempo è una specie di sovranità. Io sono io, ognuno è se stesso. Giustamente non vogliamo essere dominati, non vogliamo essere soltanto comandati, abbiamo il senso della libertà, se questo si accentua particolarmente, per cui quello che abbiamo in comune è solo quello che conveniamo di mettere in comune, ecco, questo ci obbliga relativamente, fino a quando siamo d'accordo. Allora, perché non possiamo fare agli altri tutto quello che ci conviene? Io mi ponevo questa domanda in una riflessione successiva a questa discussione. Perché non posso farti del male? Ecco, ognuno se lo chieda rispetto a ogni altro tu, a ogni altra persona con cui ha incontri, relazioni nella vita. Perché io non posso fare del male a te? Se mi conviene, se è un utile per me, se ci guadagno qualcosa, se mi fa piacere, perché non posso farti del male? Allora, questo limite per cui io non posso farti del male, non posso danneggiarti, non posso farti soffrire, questo limite da cosa viene? Viene da buona educazione, i costumi così decenti, no? Viene da una convenzione, da un accordo, dal formarsi di una sensibilità comune, oppure come questa critica che mi era fatta al libro, viene da qualche cosa che precede la nostra volontà di accordarci. Non so se riesco a spiegarmi. C'è un valore nell'altra persona che mi ferma, per cui io non posso danneggiarlo, fare violenza, offendere. C'è un valore o c'è soltanto una buona usanza che abbiamo messo, che abbiamo costruito insieme? È anche una convenienza, no? Non mi conviene fare il prepotente, perché posso sempre trovare uno più potente, più forte di me, che lo fa a me. Quindi mettiamoci d'accordo, non ci pestiamo i piedi, non ci offendiamo, tutti viviamo un po' meglio. È tutto qui o c'è qualche valore, qualche significato nell'altra persona, quindi in genere negli altri, anche nello sconosciuto con cui possa entrare in relazione. Allora, in questo periodo è anche cinquantesimo della pace interna. Ci sono stati incontri, occasioni, un bel convegno a Roma la settimana scorsa sulla pace interna, sull'enciclica di Papa Giovanni, sulla pace appunto, dell'11 aprile del 63, 50 anni fa. E anche sulla pace interna si è fatta da qualche parte una discussione simile a questa. Siccome l'enciclica di Papa Giovanni parte proprio dicendo c'è un ordine nelle cose voluto da Dio, un ordine nella società umana, nelle società particolari, nell'intera famiglia umana, c'è un ordine di cose che viene dalla natura, che è nella natura umana ed è fondamentalmente così voluto dal Creatore. Quindi non bisogna evitare la guerra, le violenze organizzate della guerra, come qualunque forma di offesa, di sfruttamento delle persone, dei popoli. E allora, questo linguaggio di Papa Giovanni è sempre esposto alla stessa critica: ma tu pensi che ci sia una natura umana fissa, sempre uguale? Invece il pensiero di oggi è più della evoluzione, come l'evoluzione naturale e anche l'evoluzione nella natura umana, negli esseri umani, nella cultura umana, nel modo di pensare e di valutare le cose. Allora, il pensiero di Papa Giovanni, parlando di una natura umana con delle sue caratteristiche stabili, era un ritardo culturale del Papa, era un modo di pensare arretrato che non corrisponde più alla sensibilità di oggi, o forse, mi veniva da dire, può essere inteso nel senso che diversi commenti hanno rilevato nella Pace Interis, chiamandola enciclica della dignità umana. Ecco, l'elemento della dignità di ogni essere umano è il fondamento, il motivo che ci impegna a non fare violenza, dalla violenza tra persone alla violenza organizzata, sistematica, che è la guerra, l'organizzazione, gli armamenti, gli eserciti, le politiche di dominio, tutto questo che veniva individuato e giudicato nella Pace Interis. Questo tema della dignità, forse, parliamone in spirito di domanda, di ricerca, forse questo motivo della dignità è qualcosa di più di un accordo tra noi per non danneggiarci a vicenda. È qualcosa di più di una convenzione. Ci sono dei filosofi, adesso sorvolo sulle citazioni, che dicono proprio non c'è una morale che si possa leggere nelle cose, nella natura, nel genere umano, ma appunto non è trovata, scoperta, ma è costruita continuamente. Allora, se invece riconosciamo questo specie di principio, qualche cosa che precede quello che noi possiamo pensare e dire, ci accorgiamo che è anche un carattere della nostra esistenza. Nessuno di noi si è fatto da solo, siamo originati sia fisicamente, nasciamo dai genitori, sia culturalmente. Il bambino impara a parlare una lingua, impara un modo di vivere che poi modificherà anche personale, diventerà anche una cosa personale, ma è prima di tutto qualcosa di ricevuto, Quindi non siamo completamente creatori di noi stessi, ecco, siamo donati originati, e quindi abbiamo qualche cosa che ci precede, siamo preceduti da qualche cosa. È tutto un modo di pensare che non è soltanto nel pensiero, nella sensibilità cristiana, ma in tante culture trova nell'essere umano in particolare, ma anche nelle altre forme di vita, anche nella natura stessa, qualche cosa che è da rispettare, qualche cosa che è quasi da venerare, da riconoscere che non ci appartiene, non è opera nostra, non è a disposizione nostra, e questo in particolare negli esseri umani. Nell'enciclica di Papa Giovanni sottolinea questo aspetto della dignità, la dignità delle persone. È la parola ripetuta che ritorna più volte nel testo dell'enciclica, la dignità dell'essere umano, dei popoli, che è questo presupposto dei nostri comportamenti, cioè la persona umana è degna di essere rispettata, di non essere offesa e tanto più di non essere distrutta, di non essere dominata. Questo concetto di dignità è molto ricco perché non è un puro dato di fatto, non è un accordo, mettiamoci d'accordo, ci consideriamo dotati di dignità, ma è anche un obiettivo, una dinamica. Non si finisce mai di riconoscere questa dignità delle persone. Ha una base di realtà e va anche però continuamente cercato e realizzato. Un po' come i diritti umani, no? Oggi nel linguaggio attuale si chiamano diritti umani. I diritti umani appartengono ad ogni essere umano, ma non basta scriverli in una dichiarazione, non basta scriverli in una Costituzione, vanno continuamente attuati, resi effettivi. Ecco, e poi c'è un altro carattere, se osserviamo, di questa che chiamiamo dignità dell'essere umano, questo presupposto che ci è chiesto di riconoscere. Questa dignità è in qualche modo inviolabile, non solo nel significato che io non devo violarla, ma anche addirittura nel significato che anche se viene offesa non viene distrutta. Perché per esempio nella vittima di una violenza, nella vittima di torture, nelle vittime di omicidi, di guerre, se vediamo in televisione o abbiamo notizia di una persona uccisa da un atto violento o privato o di guerra, quella vittima non è ridotta a nulla. Noi vediamo ancora scaturire un significato di inviolabilità anche nell'ucciso. Faccio un esempio, ricordo di aver letto da qualche parte il caso di una donna che aveva subito varie violenze, offese di vario genere, e un maestro buddista a cui si rivolgeva le ha detto: nessuno ti ha fatto niente. Dire una cosa del genere è pericoloso, è rischioso, perché può essere addirittura un'offesa ulteriore, ma come? Ne hanno fatte di tutti i colori e tu mi dici che non mi hanno fatto niente. In un altro senso invece è vero, ti hanno offeso, ti hanno sfruttata, ma c'è qualche cosa in te che non può essere violato, distrutto dalla violenza. Ecco, questa è forse la dignità che rende in qualche modo invincibile, ecco, il valore umano. E naturalmente ci fa sentire ancora di più che non deve essere offesa la persona, non devono essere offesi i diritti umani. Quindi, ecco, se tutti i valori morali, tra cui appunto il rispetto della vita, dei diritti, e quindi la costruzione di rapporti di pace, se tutti i valori umani, i diritti umani, fossero convenzioni culturali, fattori sociologici, a un certo punto dell'evoluzione culturale che può cambiare in un senso o in un altro, se fossero solo questo, obbligherebbero solo nella misura in cui io accetto quella convenzione, come gli stati tra loro fanno alleanze, ma si riservano di essere sovrani, di non essere dominati, comandati da nessuno. Così l'individualismo può anche stabilire degli accordi, può stabilire dei modi di vivere decisi insieme, accettati insieme, ma rimane il fatto che non mi obbligano, non mi impegnano così profondamente come quando riconosco negli esseri umani qualche cosa che non è una decisione mia, non è un'attribuzione mia, ma è incontrato. Ecco. Immaginiamo per esempio, non so, i primi articoli della Costituzione, il diritto alla libertà personale, l'uguaglianza davanti alla legge senza discriminazioni, il diritto di espressione. Queste cose nascono dalla legge, nascono dall'accordo in un'assemblea costituente che scrive queste cose, oppure sono riconoscimenti di qualche cosa che si trova. E come si trova? Non tanto con ragionamenti, osservazioni, analisi, con un lavoro intellettuale che stabilisce che forma dei concetti, ma con una forma di intelligenza più profonda del lavoro analitico dell'intelletto, che è utile in tanti campi, che è importante per capire le cose, per esaminare, ma ecco, c'è una forma di intelligenza che potremmo chiamare la sapienza. Sapienza evoca il sentire, come sentiamo il gusto dei cibi, dei vini, qualche cosa che non è soltanto osservare, definire, stabilire dei concetti, ma è entrare più profondamente. Ecco, c'è una sapienza umana che si esprime in vari modi, che accomuna tante culture nella storia, che è più di accordi che possiamo fare fra noi, no? Possiamo accordarci su come si deve circolare per strada, a destra o a sinistra, su come vanno stabilite le tasse, il modo di eleggere i rappresentanti, i governi, questo e quello. Possiamo accordarci su tante cose pratiche di questo genere, ma poi occorre esercitare, sviluppare in noi anche questa intelligenza profonda, che è la sapienza, ed è frutto della sapienza riconoscere questa dignità delle persone. E anche, dicevo prima, anche il rispetto di tutte le altre forme di vita. Forse abbiamo un debito verso gli animali che utilizziamo, distruggiamo, mangiamo, senza pensare alla sofferenza. L'industria della carne fa soffrire gli animali come i nazisti facevano soffrire gli ebrei. Pensiamo anche un po' a queste cose, se abbiamo la sensibilità. Ebbene, questo per dire, finisco, che il tema della pace e quindi dell'evitare la violenza, che è il suo contrario, le domande che si pongono: ma perché mai, per quale ragione profonda io devo rispettare gli altri, e naturalmente mi attendo anche che gli altri rispettino me, che non mi infliggano violenze, dominio, e qual è la ragione profonda? La ragione profonda è soltanto un metterci d'accordo, e questo va già bene, è importante mettersi d'accordo, fare delle leggi, delle regole, è importante. La democrazia, che viene detta giustamente, contare le teste invece di tagliarle, invece di decidere tagliando le teste di quelli che non sono d'accordo con me, contiamo, maggioranza, non sarà la perfezione, ma è una riduzione del male, va bene. La democrazia, che bene o male abbiamo conquistato, dobbiamo sempre difendere, riaffermare, perfezionare, va bene. Ma se questo tipo di accordo, per non farci del male, per non tagliarci le teste, se questo tipo di accordo non è anche universale, se una democrazia all'interno di un popolo, di uno Stato, poi è capace di fare guerre ad altri popoli per i propri interessi, per il proprio dominio, è un vero riconoscimento della dignità, della libertà degli esseri umani, oppure è una limitazione a noi, a differenza degli altri? Ancora un esempio. Circa 100 anni fa ci fu in Germania un sistema democratico dopo la prima guerra mondiale, la Repubblica di Weimar, che era, dicono gli storici, una discreta democrazia per quel momento, però poi per i fattori che possiamo rintracciare, all'interno di quel popolo, di quel sistema, è nato il nazismo, che ha discriminato la razza degna e la razza indegna, ecco, gli esseri superiori e gli esseri inferiori, che possono essere, che devono anche essere sterminati per purificare la razza superiore. Allora, non basta un sistema democratico nelle forme se non ha alla base questa sapienza di riconoscere la dignità inviolabile degli esseri umani. Questo tema della pace mi ha portato, non so se ho dato un'idea sufficiente, concludo, a questo punto del bene e del male, ecco, della ricerca di un motivo per avvicinarci a vivere facendo il bene e allontanarci il più possibile dal male che siamo capaci di fare. E mi ha un po' provocato, non ho toccato tutti i temi di quel libretto, ma mi ha un po' provocato questa osservazione che dicevo, questa critica che ho ricevuto e su cui proverei a ragionare. Non so se ho bloccato un discorso troppo astruso, troppo difficile, ma il bene che dobbiamo cercare nel vivere bene insieme, più largamente possibile, tutti i popoli, tutti gli uomini della terra, questo bene è completamente consistente nel nostro sistemarci, metterci d'accordo su un minimo, oppure è un valore da riconoscere, da incontrare. Io credo che sia questa seconda cosa, che ho chiamato con i termini della pace in terris, dignità dell'essere umano, degli esseri umani, e questo credo che sia il fondamento più solido della pace, poi, e della giustizia. Poi naturalmente vanno fatti accordi, allora ci sono tante armi, tremende nel mondo, si mettono d'accordo le diplomazie, gli stati, per ridurre quanto più possibile le armi che rischiano sempre di sparare da sole. Benissimo, gli accordi sono importanti, ma perché? Perché? Credo che valga per noi maturare questa ricerca, questa conoscenza profonda che il motivo essenziale del ridurre gli strumenti di guerra, le organizzazioni di guerra, le volontà di dominio, di ridurre queste cose che fanno, che producono violenza, il motivo di fondo è quello di scoprire sempre di più questo mistero grande, una profondità che è nella realtà intera e che è in particolare negli esseri umani, che ci impegna a costruire piuttosto sistemi di vita insieme, di giustizia, di parità, di aiuto agli ultimi, di condivisione, ecco. E sono necessarie le leggi, ma non bastano le leggi. Il furbo, lo svelto, lo spregiudicato, alle leggi sfugge. L'evasore fiscale sa dove portare i soldi senza farli vedere e quindi sottrae agli altri che hanno diritto di vivere come lui, sottrae i beni pubblici, per i servizi pubblici, per le cose. E quindi non bastano le leggi, non bastano l'educazione che si cerca di almeno di mantenere e di accrescere, se non c'è questa sensibilità che ognuno può difendere, costruire, arricchire personalmente per riuscire a comunicarla anche agli altri, per esempio ai giovani, ai bambini, questo senso della dignità umana, il meritare rispetto, il meritare rispetto del valore che c'è nell'essere umano. Queste cose non mancano nella storia umana, c'è una regola chiamata la regola d'oro che si ritrova in tutte le culture, in tutte le religioni. Io ho raccolto una trentina di formulazioni diverse della regola d'oro. Noi la conosciamo nella tradizione ebraico-cristiana, è molto semplice, no? Fai agli altri, tratta gli altri come vorresti che gli altri trattassero te. E nella forma negativa, non fare agli altri quello che non vorresti che gli altri facessero a te. Ecco, cosa c'è dentro questa regola che è universale? Non è stata rispettata sempre, chiaro, ma è conosciuta in tutte le culture espresse. Cosa c'è in questa regola chiamata d'oro, vuol dire che è preziosa? C'è il fatto che in quelle due formulazioni, positiva e negativa, noi diciamo gli altri valgono come me. Gli altri valgono, c'è un valore uguale, per cui io non ho un diritto di più, ecco, non ho una padronanza per fare agli altri quello che mi pare e piace. E anche mi aspetto la stessa cosa, però devo fare e non fare su una base di sostanziale parità. Poi le condizioni umane sono diverse, chiaro, non tratto un bambino come un adulto, ci si regola sulle necessità, sulle condizioni degli altri, no? Non è una parità aritmetica, chiaro, ma una parità di valore. Credo che questo sia il fondamento da riconoscere per una vita nei rapporti diretti, personali e poi nelle grandi società, per una vita più pacifica, più giusta. Non credo che siano insufficienti le filosofie che oggi dicono l'essere umano è continuamente in evoluzione, oggi così, oggi così, siamo al punto di ricercare regole di democrazia, di giustizia, ma tutto dipende da come ci accordiamo. Questo sì, ma è importante che dentro, al fondo, ci sia questa consapevolezza della dignità degli esseri umani. Sono anche andato ripetendo, se vogliamo adesso passare anche a un po' di conversazione. Come si ricordava prima, Monsignor Bettazzi, in un momento come questo, poiché nessuno prendeva, nessuno interveniva, disse: vabbè, il primo non parla, passiamo al secondo. Però vorrei dire anche un'altra cosa: quando finisce una chiacchierata di questo genere e si aspetta un po' di interventi, c'è sempre un momento di silenzio. Non abbiamo paura del silenzio, il silenzio non è un vuoto, il silenzio è anche utile, se anche si fanno alcuni minuti di silenzio, perché poi ognuno dica se ha da dire qualcosa. E anche un'altra regola a questo punto utile è questa: c'è sempre chi pensa vorrei dire qualche cosa ma magari non è importante, magari, e invece sì, tutto può essere importante, o per tutti o per qualcuno che ascolta. Quindi io ho fatto la mia piccola parte, adesso facciamo circolare.
Linguaggio semplice, intanto che meditiamo e elaboriamo quello che abbiamo ascoltato, naturalmente per fare degli interventi, io volevo dire che a distanza di quanti anni vi siete incontrati con Don Carlo Recchia, a distanza di quanti anni? 40 anni. L'opportunità di questa serata ha fatto sì che questi due di più prima del concilio. Saluto anche Don Orecchio, credo che ci sono Don Alberto, ma vabbè, vediamo un attimino se qualcuno vuole fare per portare avanti il nostro discorso, che non si esaurisce con una presentazione sia pure chiara.
La ringrazio molto perché il suo discorso è interessantissimo e lei l'ha condotto con grande equilibrio, facendo valere anche ragioni diverse dalle sue. Vorrei mettere in evidenza come il contrattualismo del Settecento avesse come obiettivo particolare quello della tutela giuridica dei diritti e quindi portasse a un rafforzamento di questi diritti in questo modo, che non è esaustivo, perché evidentemente l'esempio che faceva della Repubblica di Weimar, se poi non si crede profondamente a quello che si fa, si rischia di perdere tutto. Perciò in questo senso non mi sembra esserci una contraddizione. Lei ha ricordato la regola d'oro ed è bello, non so, io penso risalga almeno a 5-6 secoli avanti Cristo le prime formulazioni. Lei se ne ha trovate 30, magari sono anche precedenti. È un peccato che da tanti millenni l'umanità abbia trovato questo fondamento essenziale e non sia riuscita a diffonderlo maggiormente. Secondo me è anche perché lo si è un po' offuscato, anche da parte della Chiesa, collocando al di fuori della storia, invece che solo questo fondamento, collocando tutta un'altra normativa di carattere morale e tutti altri principi. Si parla oggi di principi non negoziabili, significa porli al di fuori della storia, mentre invece sono profondamente nella storia. Quello che dovrebbe restare fuori ed essere una ricerca di attuazione da parte di tutti gli uomini è proprio la regola d'oro. E mi sembra che il cristianesimo abbia, nelle parole di Gesù, dato della regola d'oro l'espressione massima, perché l'amore per il nemico significa dare dignità al nemico, e a quel punto significa dare dignità a ogni persona, per minima che sia, per insignificante che sia, o contraria a noi che sia. E questa è la cosa, secondo me, da tenere fuori dalla storia, e accettare che invece tutto il resto sia oggetto di discussione, di sforzo per creare delle leggi, di impegno nella vita politica e nella vita sociale. La ringrazio.
In questi ultimi anni mi pare di vedere che emerge un modo di pensare il diritto di cittadinanza che è proprio in opposizione a quello che, in opposizione comunque è molto diverso da quello che lei o che tu dicevi. In fondo l'abbiamo visto soprattutto nei confronti degli stranieri. Certi diritti, certe dignità sono ritenute sacrosante per un italiano e invece sono comunque comunemente negate a degli stranieri proprio in virtù del principio di cittadinanza. Non sei cittadino, anzi non voglio che tu sia cittadino. Questa è la prima osservazione che a mio avviso c'è molto da lavorare, ecco, di sopra, perché si sta proprio cambiando pensiero. Così, non solo da adesso, ma da sempre, vediamo che certi diritti, cioè, siamo tutti d'accordo, però insomma, se uno non ha i soldi, certi diritti non li ha. Non ha il diritto neppure di mangiare se non ha i soldi. È pacifico che non possa comprare se non ha i soldi e quindi non. E anche questo mi pare che siano dei modi comuni di pensare ampiamente accettati, anzi sulle quali la nostra società in fondo si basa, che però fanno pugni proprio con questo modo di pensare che a mio avviso condivido fino in fondo. Ecco, osservavo questo, ecco, nella dinamica poi della vita quotidiana, quanto questi principi. Ecco, un'altra. Un altro pensiero è che quello che diceva anche Gandhi, che affermare dei diritti bisogna anche affermare contemporaneamente i doveri, perché comunque sì, sono scritti profondamente e sono precedenti addirittura il nostro essere, certi diritti umani, però il garantirli invece dipende proprio dall'organizzazione della nostra società. E quindi a dei diritti devono corrispondere dei doveri. Ed è importante anche ragionare su questo.
Io volevo che ci spiegasse un attimino il concetto di guerra giusta, perché in questi ultimi anni è entrata nella mentalità, nella visione, no, che a un certo punto basta che uno decida che quella guerra è giustificata per trovare consenso da parte di tanti altri stati, ma direi quasi anche silente così, da parte della Chiesa, non una presa di posizione contro, no, la guerra, ma quasi, non so se sono riuscito, perché il sentire del comune ormai è diventato, quindi se la guerra è giusta, boh, io decido di entrare nella tua vita, gamba tesa, e faccio quello che voglio, insomma.
Ecco, sì, facciamo un attimo.
Ma solo da riprendere un po' queste riflessioni proprio dalla pari. Ecco, il Signore ha ripreso il discorso del contrattualismo, quello che cercavo di dire, tutto è contratto, e poi ha fatto riferimento alle costituzioni, e più ancora all'amore del nemico. L'amore del nemico è qualcosa di essenziale alla ricerca non violenta della pace, perché la pace si può cercare, con arrivarci in tanti modi, anche il dominio di una parte sull'altra senza più violenza esercitata è una situazione di pace, no? La Pax Romana, tanto esaltata, era un dominio del più forte sul più debole, che rispettava alcune condizioni di vita, ma purché tu stia sotto il mio comando e il mio dominio. Invece la non violenza vuole essere la costruzione di una pace senza nessuna forma di violenza, neppure strutturale. Non c'è soltanto la violenza fisica, materiale, ma c'è quella incarnata, organizzata nelle strutture. Uno comanda, uno deve obbedire, uno ha di più, uno ha di meno. Ci sono delle strutture di diseguaglianza, di ingiustizia, di differenza di diritti, che sono una violenza statica, una violenza ferma. Allora, la ricerca di rapporti giusti su base precisamente di esclusione di tutte le forme di violenza, anche quelle statiche, strutturali, è proprio il riconoscimento di una umanità anche nell'avversario, anche nel nemico. Questa è sì un obiettivo, una prospettiva religiosa, una prospettiva cristiana, evangelica, ed è insieme un'affermazione dell'umano, perché anche nel nemico che agisce contro di me, che se può mi distrugge, io posso riconoscere qualche cosa di più del nemico pericoloso, cioè un essere umano che si è messo contro di me, che magari io ho indotto ad agire contro di me. Cioè, ecco, quel tema, dicevamo prima, della dignità, della profondità misteriosa dell'essere umano, mi fa riconoscere l'uomo nel nemico, mi fa riconoscere l'uomo anche nel criminale, anche una persona che ha agito contro gli altri, ha fatto del male, non si riduce a quello che ha fatto. Ogni persona è sempre qualcosa di più delle sue azioni, può essere migliore di quello che ha fatto ieri. Ecco, questa è una grande prospettiva di umanesimo, di riconoscimento dell'uomo, che poi in parte si traduce nelle costituzioni, nelle leggi, nella formulazione. Per esempio, nella nostra Costituzione, articolo 27, le pene per i reati non devono essere vendicative, ma aiutare chi ha commesso dei reati a ritrovare il meglio di sé. E però invece quante volte nell'opinione pubblica, magari davanti a un criminale, si sente dire addirittura pena di morte, che è la pena più irrimediabile che ci sia, oppure chiudere, buttare via la chiave. Cioè, siamo capaci, come sensibilità comune, come educazione di un popolo, di capire questa cosa, che la persona è più delle sue azioni, la persona è sempre capace di qualcosa di meglio, e anche un criminale non si riduce al criminale, al delitto che ha compiuto. E questi sono obiettivi grandi di educazione popolare, di cultura morale, ecco, che di nuovo non dipendono soltanto dal contratto che si fa per tirare avanti, nel modo di vivere, ma dipendono da la sensibilità sapiente del mistero profondo della persona umana. Noi abbiamo lavorato insieme, vero, anni fa, per gli obiettori di coscienza a Biella. Allora, quello che diceva Boschetto, diritto di cittadinanza, cioè quei diritti nativi di ogni persona. Sapete che adesso, no, sappiamo tutti, per essere cittadini italiani bisogna essere figli di italiani, mentre ci sono tanti immigrati che tra l'altro aiutano noi ad andare avanti. Senza il lavoro degli immigrati, la produttività degli immigrati, la crisi, le difficoltà economiche italiane sarebbero ancora maggiori. Non vengono a portarci via qualche cosa, vengono ad aiutarci, cercando aiuto anche loro, e però non hanno i nostri diritti, non hanno diritti uguali a noi perché non sono figli di italiani, non sono nati in Italia. Cioè l'idea che l'appartenenza a un sistema giuridico sia per nascita, perché si è figli, mentre si è sul posto, si lavora, si pagano le tasse e si dovrebbe avere gli stessi diritti di partecipazione degli altri. Hanno il diritto di voto gli italiani andati all'estero, che sono all'estero da tanto tempo, che là lavorano, contribuiscono dove si trovano, ma sono completamente fuori, se non così come ricordo, affezionato all'Italia, ma non stanno partecipando alla vita italiana. Hanno il diritto di voto e non ce l'hanno quelli che invece stanno partecipando con fatica e contributi alla vita del nostro popolo. Quindi c'è veramente da ripensare continuamente i diritti effettivi, reali, di chi vive con gli altri, contribuisce agli altri. E ancora il suggerimento che mi veniva è anche questo: si sente parlare di meritocrazia. Allora, meritocrazia di per sé vorrebbe dire comando, potere di chi ha dei meriti, di chi si fa dei meriti, e va bene, certo, bisogna farsi dei meriti, nel senso che ognuno deve fare qualche cosa per gli altri, per tutti, contribuire, ma stiamo attenti perché c'è un diritto anche di chi non può, di chi non sa. Tutto il problema delle disabilità, la nostra società produce tante cose, anche sprechi, anche cose pericolose, e non produce il vero aiuto a chi non può. Meritocrazia in un certo senso può venire a significare nei fatti chi può va avanti, cammina, guadagna, si sistema, e chi non può s'arrangi. Ecco, funziona anche così, è vero, c'è una specie di morale accettata, comune: chi può fa, chi non può addirittura c'è una colpevolizzazione. Il povero è povero perché non ha voluto, non si è dato da fare, in qualche modo è colpa sua. Ci sono delle società che ancora più della nostra hanno l'ammirazione per chi vince nella gara sociale con gli altri e il disprezzo, il compatimento per chi è meno capace, meno abile, meno svelto, più debole. Ecco, invece bisognerebbe che, riconoscendo la fatica, il lavoro, l'impegno di chi si impegna, ma bisognerebbe che nella società avessero tutti quanti le possibilità decenti, sufficienti per una vita umana. Oggi si parla di come si chiama? reddito di cittadinanza o reddito vitale, no? Come si fa in una famiglia? Nasce un bambino, mica gli si dice cosa ti sei guadagnato oggi per mangiare. Il bambino si aiuta totalmente perché non può ancora fare nulla, non può ancora guadagnarsi nulla. Così ci sono degli esseri deboli nella società che avrebbero diritto ad avere il minimo vitale, e si dice che mancano i soldi, ma intanto si buttano, si sprecano in produzioni anche dannose, pericolose, quantità di armi. Non è questo un obiettivo da pensare perché possa un giorno diventare reale, cominciare a pensarlo. Nascere in una società dovrebbe essere come nascere in una famiglia. Un bambino gli si dà tutto ciò che gli occorre perché possa diventare capace di fare da sé a un certo punto. E così dovrebbe essere nella società, no? Oggi si vedono, a parte le statistiche così che si possono sentire, ma anche, non so se è capitato a tutti, insomma, lo spettacolo vergognoso di persone che vanno a frugare nei cassonetti. Ci saranno anche quelli che lo fanno per recuperare un piccolo commercio, non so se è una cosa che constatate tutti anche qua, non lo so, io vedo a Torino proprio una cosa che si vede continuamente, frugare nei cassonetti. Ci sono anche quelli organizzati col carrello della spesa che recuperano delle cose, portarli sui mercatini forse, non so, però io ho visto anche uno frugare e mangiare qualche cosa dal cassonetto dei rifiuti. Allora, se ci sono situazioni così, veramente la società è malata, la società non rispetta i diritti umani, non fa valere i diritti umani. Poi spettacoli, calcio, soldi, montagne di soldi, televisioni, premi di ogni genere, ma siamo veramente poco umani in una società che premia la sveltezza, per non dire di peggio, insomma. Ci sono problemi di civiltà che va organizzata, no? Poi ci sono i predicatori, sono un parolaio, ma è anche giusto un po' riflettere, far girare parole, va bene, ma poi è anche importante organizzare le cose giuste. La politica è, qualcuno ha detto, è l'organizzazione della speranza. Allora speriamo, comprendiamo qualche necessità di miglioramento dei rapporti sociali, bisogna anche organizzarli, non andare in politica per fare la propria carriera, la propria posizione, ma andare per organizzare le speranze giuste, le giustizie sperabili nella società. Scusate la quantità di parole. Il punto della guerra giusta. Nei primi tempi cristiani i cristiani non facevano servizio militare perché contava soprattutto il non uccidere. Poi da perseguitati attraverso Costantino, attraverso Teodosio, il cristianesimo è diventata religione ammessa nell'impero, tanto ammessa che è diventata l'unica ammessa e vietate le altre, per cui c'è stata questa identificazione forte tra cristianesimo e impero romano che ha influito anche sulle forme della Chiesa. L'accentuazione, specialmente nel secondo millennio, della figura del Papa è dipesa anche da questa somiglianza con la struttura dell'impero, un capo forte, unico, sopra tutti gli altri, mentre prima era più comunitaria, più... Allora, perché questo? Ecco, la guerra che era vista come un peccato, poi siccome all'impero era utile la guerra, trovava dei motivi per giustificarla, anche la morale cristiana ha trovato dei motivi per giustificarla, purché sia indetta dall'autorità legittima, purché ci sia una ragione seria, purché non si faccia più male di quello che gli hanno fatto. Quindi si è giustificata la guerra. La pace interris è un punto importante del cammino del pensiero cristiano per porre fine alla dottrina della guerra giustificata, specialmente per il fatto che gli armamenti sono arrivati a quel livello di distruttività che è l'arma atomica, per cui la guerra atomica davvero non ha più neppure l'ombra di un motivo giusto, di un risultato giusto, neppure l'ombra. Per cui la pace interna si dice che è fuori di ragione, cioè una cosa pazzesca pensare che la guerra nel nostro tempo possa ristabilire una giustizia, possa ristabilire dei diritti violati. Però le questioni ci sono, le differenze ci sono, i problemi ci sono. L'uscire una buona volta, finalmente, speriamo, uscire anche come cristiani, come pensiero cristiano, dalla giustificazione della guerra, non toglie che ci sono conflitti, tensioni, problemi. Ma conflitto non vuol dire guerra. Conflitto è anche se abbiamo due opinioni diverse su una cosa, se vediamo diversamente, è una discussione. Diventa guerra se ci si offende, se ci si picchia per aver ragione, no? I conflitti fanno parte della realtà, della varietà umana, ma il conflitto può essere gestito senza l'uso della violenza, senza arrivare. E cosa e con quali mezzi? Io qui ricorderei una distinzione che mi sembra importante, la distinzione tra forza e violenza. La forza è un aspetto della vita, la violenza è un fattore di morte, di offesa, di dolore. I bambini, io ho quattro nipotini e vedo che quando crescono sono contenti di acquistare forza, perché la forza è un aspetto della vita, sia la forza fisica, muscolare del bambino che cresce, sia la forza morale, di volontà, di resistenza alla fatica, no? E la forza è una buona cosa, quando non abbiamo più nessuna forza siamo morti. La forza è una buona cosa. Però, vedete, anche nel linguaggio la confondiamo volentieri con la violenza, che invece è la distruzione della vita, è l'offesa, lo schiacciamento dei diritti degli altri, la violenza. E noi parliamo di forze armate. Ma non, quella non è forza vitale, è forza armata, cioè mortale. Stiamo attenti perché la lingua ci inganna e la lingua, il linguaggio va continuamente ripulito, ripensato. Allora, se distinguiamo forza da violenza, vediamo che i conflitti umani devono essere gestiti anche con la forza. Ma quale forza? La forza di resistenza, la forza di un popolo che si organizza, che non accetta più un dittatore, e senza bisogno né di tagliargli la testa, né di linciarlo come è stato fatto a Gheddafi, né tagliare la testa come a Luigi XVI, un dittatore, un tiranno può essere smontato, tirato giù dal trono, svuotato del suo potere, della sua pretesa, con la forza umana e non la violenza. La resistenza di un popolo sufficientemente unito, sufficientemente consapevole, come è stato nell'Europa dell'Est nel 1989, ha fatto cadere governi dittatoriali senza colpo ferire. Perché che cos'è il potere di alcuni sugli altri. In che cosa consiste? Dei re si diceva che avevano il sangue blu, poi in realtà l'avevano rosso come noi, no? Per dire che erano qualcosa di diverso. No, erano esseri umani come gli altri, investiti di questa figura, figlio di re, nipote di un altro re, di dinastia, di nome, le vesti, l'apparato, erano esseri come gli altri, il cui potere consisteva nell'essere obbedienti. Uno ha un potere perché gli viene dato, perché è obbedito, e il potere ce l'ha fino a quando è obbedito. Io adesso sto esagerando, parlando troppo a lungo col potere del microfono, perché voi avete la pazienza, forse esagerata anche quella, di starmi ad ascoltare. Ma se il livello di sciocchezze o di lungaggini che io sto usando diventasse eccessivo, voi dovreste o pigliare la porta o andare via per farmi capire, o venire qua. Cioè, il mio potere di parlare in questo momento consiste tutto nella vostra pazienza nel lasciarmi parlare. Non è un fatto fisico non è una cosa che io ho e voi non avete, no? Il potere si raffigurava in una cosa, lo scettro, la corona, il mantellone da re, che poi c'è anche le figure sacerdotali, si raffigurava in quel modo, ma non è una cosa il potere. Il potere è un rapporto che c'è fin quando è vicendevole. Il potere consiste nell'essere obbedito. Si può disobbedire il potere quando diventa ingiusto, levandogli la base, senza bisogno di fare violenza. Questa è una forza di volontà, una forza di coscienza, di consapevolezza, di unità. E i popoli possono liberarsi di un tiranno, di un dittatore, con questa forza non violenta. Ecco, allora il discorso della guerra giusta si dissolve, perché non è più necessario usare le armi, usare la ghigliottina, impiccare qualcuno, fare una guerra, con i morti, con i danni, con i dolori che si provocano. Ho negli occhi una delle tante fotografie, immagini che ci passano sotto gli occhi, di bambini in Siria. Due o tre bambini su un lettino, con gli occhi, il visino spaventato per lo spavento che si può provare in una casa quando c'è la guerra attorno, le bombe possono arrivarti addosso, ecco. Ci sono le migliaia di morti, ci sono migliaia delle case distrutte, ma basta il viso di un bambino spaventato per capire tutto il male che c'è nel giustificare per un motivo o per l'altro l'uso delle armi, l'uso della morte, l'uso del terrore. Ecco, basta quello, no? Basta quello. Allora bisogna veramente trovare tutti gli altri modi, tirar fuori tutte le altre energie, tutta l'altra forza per fare le lotte che ci sono da fare. Ci sono da fare delle lotte, ci sono delle cose giuste da togliere, ci sono delle cose giuste da affermare. La lotta ci vuole, ma la lotta non è necessariamente la guerra. Il conflitto non è la guerra, anche se nelle parole li confondiamo. No. Anche giusto quel richiamo all'interfaccia tra diritti e doveri, no? Ecco, sotto i re assoluti prima della rivoluzione francese c'erano i sudditi, non i cittadini, i sudditi, che vuol dire star sotto, hanno dei doveri verso. Poi la rivoluzione, i diritti umani, l'illuminismo, giustamente ha affermato, siamo cittadini con i nostri diritti, con i nostri diritti. Ma la degenerazione di questo ha portato alla rivendicazione, i miei sacrosanti diritti, ognuno i suoi diritti. Invece giustamente, ecco, se io ho un diritto è perché qualcuno lo deve rispettare e viceversa, io ho dei doveri verso i diritti degli altri, quindi sono proprio le due facce della medaglia. Ed è importante che nella consapevolezza pubblica, politica, sociale, ci rendiamo conto dei doveri corrispondenti ai diritti. Quante volte si sente brontolare perché non va bene questa cosa, quest'altra, il governo, le tasse, questo, e non ci si rende conto altrettanto che ognuno ha i doveri del cittadino di contribuire ai servizi pubblici. Ecco, teniamo insieme nella nostra educazione, nell'educazione che trasmettiamo, questa corrispondenza. Gandhi diceva appunto, non esiste un diritto che non nasca dalla coscienza di un dovere che ho verso gli altri. Mi lasciate parlare troppo. C'è un altro giro?
Raffondiamo. Tanto grazie per le parole così semplici, chiare, per esprimere dei concetti veramente grandi. Non è da tutti, né dalla gerarchia, né dai politici, né dai sindacalisti.
Mi scusi se parlo di nuovo, mi ha colpito quello che lei ha detto della mia litocrazia, non ci avevo mai pensato, è un vocabolo completamente errato in due termini, sia il merito che il potere. Però qualcosa vuol dire, e vuol dire anche qualcosa di positivo.
Sì.
Ad esempio, quando nella società pubblica dell'acqua potabile di Roma fanno 2.000 soci, e fanno in base a una legge, quindi è legale, legge fatta dal Parlamento, quindi legittima, però violano il principio dell'uguaglianza tra i cittadini, che invece verrebbe affermata se potrebbe essere affermata se invece di un'assunzione in una società di diritto privato fosse un'assunzione di diritto pubblico e quindi con la tutela di un concorso. Il concorso dovrebbe servire, se non ci sono raccomandazioni, a scegliere non in base al merito, ma in base al fatto che si sia adatti al compito che si deve svolgere. Ma mi sembra una cosa importante, perché con 2.000 assunzioni si sprecano tanti di quei soldi che poi non ci sono per le persone che invece hanno bisogno del sostegno pubblico. E così i soldi alla Minerti o il Trota, al Consiglio regionale di Lombardo e chissà quante altre cose. Penso che sia una delle battaglie per le quali vale la pena arrabbiarsi, ma trovando un termine corretto, perché la ragione è meritocrazia è sbagliata.
Padre Carlo Maria Martini, eventualmente se...
Ma io ho cercato qualcosa per giustamente inserire queste semplici cose nella bella serie che state facendo sulla figura del Cardinale Martini. Ho cercato due punti di quello che abbiamo descritto. Uno è una riflessione sul libretto sulle beatitudini, una riflessione sulla beatitudine dei miti, beati i miti, perché erediteranno la terra. Adesso non sto certamente a leggere tutte le pagine, ma un punto che scrive Martini riferisce una traduzione, riferisce la traduzione che viene data nella Bibbia interconfessionale di questa beatitudine, che ci porta proprio a contatto con l'argomento di stasera. E la traduzione è questa: beati quelli che non sono violenti, perché Dio darà loro la terra promessa. Beati quelli che non sono violenti. Anche Bobbio, che ha un bello scritto elogio della mitezza, una riflessione morale, elogio della mitezza sulla virtù della mitezza, la identifica proprio con la non violenza, non la remissività, la passività, il sottomettersi, perché non è giusto nemmeno sottomettersi, ci si può mettere a servizio degli altri qualche cosa che è loro necessità, ma non abbassarsi al di sotto degli altri. E anche il Bobbio intende la mitezza come non violenza, ecco, capacità di riconoscere l'altro, di far essere l'altro quello che è, riconoscere le diversità, eccetera. Ma torniamo a Martini. E poi Martini ha qualche cosa a questo riguardo nell'ultimo capitolo di quel libro suo più diffuso, Conversazioni notturne a Gerusalemme. E l'ultimo capitolo è Combattere l'ingiustizia. Combattere l'ingiustizia. E dice alcune cose, cito qualche riga. Secondo la Bibbia la giustizia è più del diritto e della carità. Dice, è l'attributo fondamentale di Dio. Significa impegnarsi per chi è indifeso, salvare vite, lottare contro l'ingiustizia. Significa un impegno attivo e audace perché tutti possano convivere in pace. E poi, scrive, Gesù si distingue perché ama il nemico, ecco il tema venuto prima, e un teologo ebreo che cita qua, ha parlato con il massimo rispetto dell'amore di Gesù, amore che svuota l'ostilità. Quindi la costruzione della pace con questo amore del nemico, perché come dicevamo prima, si scopre, si riconosce l'essere umano dentro la corazza del nemico, come al tempo dei combattenti con le corazze addosso che oggi si vedono nei musei, no? C'è la corazza ma dentro c'è l'uomo. Il nemico è come una crosta che trasforma la faccia e l'azione della persona, ma dentro c'è una persona che può essere amata, che può essere liberata dalla sua stessa ostilità. Quella famosa espressione, porgere l'altra guancia, non è mi hai fatto male, fammi dell'altro male, perché io desidero soffrire. Non significa affatto questo. Significa è un atto di forza, è una sfida. Tu mi hai dato uno schiaffo e io ti vengo incontro. Tra l'altro c'è, forse tu mi insegni, c'è un tentativo di ricostruire questa situazione, no? Dunque, se l'altro ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, qual è la destra questa? Significa che ti dà il mal rovescio, non ti dà lo schiaffo così, ma ti dà il mal rovescio. Lo schiaffo dato col mal rovescio era un modo di non sporcarsi le mani, ed era, secondo certe, un esegeta americano che cerca di ricostruire la situazione concreta, no? Era il modo con cui il padrone puniva lo schiavo, il padre puniva il figlio, il marito puniva la moglie, perché era così, e non gli dava lo schiaffo che ci si dà tra pari quando ci si picchia, ma gli dava lo schiaffo, il mal rovescio, che è un atto di, non solo di sofferenza, ma di disprezzo, di superiorità. Allora, a chi ti colpisce la guancia destra, tu dagli la sinistra. Cosa vuol dire? Vuol dire siamo pari. Tu mi hai dato uno schiaffo, non mi fa paura, dammene pure un altro, ma alla pari. È un atto di forza non violenta, è una sfida. Tu ti credi superiore, invece siamo pari. Sono gesti, se è giusta questa interpretazione, io non so giudicare, ma è il problema, non è un invito a soffrire. Gesù non era scemo da mandarci a farci umiliare, a farci soffrire. Così pare, vado un po' al di là di quello che ho sotto gli occhi, ma quella cosa che è lì, nello stesso punto del Vangelo, se ti obbliga a portare un carico per un miglio, tu portalo per due. E dice, la situazione era quella dell'occupazione romana della Palestina. I romani avevano il diritto di farsi portare i pesi dagli abitanti del luogo, dagli ebrei. Però c'era una regola interna dell'esercito romano occupante, per cui i soldati non dovevano approfittare più di tanto. Allora, un soldato romano occupante, come c'erano i tedeschi in Italia, io ero bambino, me lo ricordo bene, questo soldato romano ti obbliga a portargli un peso, ti ha fatto fare un miglio, e tu continua a portarlo per un altro miglio. Cosa succede? Che il soldato si prende paura di essere punito dai suoi superiori, quindi non è che porti il peso per non sudare di più, porti il peso oltre il miglio per sfidare questo soldato, per sfidare quello che si fa tuo padrone, e gli dici, guarda che anch'io, tu mi costringi a una cosa e anch'io ho dei mezzi per lottare contro di te, per non so, mettere in ridicolo la tua prepotenza, ecco. Quindi ci sono delle, chiamiamole astuzie, chiamiamole tecniche, ecco, di lotta, di resistenza, che sono suggerite anche addirittura in questi esempi un po' paradossali del Vangelo. Qui Martini non cita tutto questo, però viene uno spunto. E poi quest'ultimo capitolo di quel libro, Conversazione notturna a Gerusalemme, si preoccupa, come anche altri punti, dei giovani, di orientamenti da trasmettere ai giovani. E dice a un certo punto, il peccato del mondo non deve essere minimizzato, non va ridotto a debolezze personali, il peccato è un appello a decidere. Chi è pronto a lottare con Gesù contro l'ingiustizia? Chi ci spinge in questa lotta al punto di accettare come Gesù svantaggi, ingiurie e sofferenza? Il mondo reclama a gran voce giovani coraggiosi. E questo tipo di impegno può stimolare quella qualità dei giovani di volere essere vivi, di volere fare qualche cosa, che resta disorientata se non vengono proposti obiettivi giusti, obiettivi validi di combattere l'ingiustizia, di liberare i diritti oppressi. Qui richiama anche la teologia della liberazione in un punto. Ora non vedo, eccolo qua, dai teologi della liberazione in Sud America agli operatori sociali nei paesi del benessere, e si trova inevitabilmente resistenze, perché vivono della convinzione che l'incontro con i poveri e la battaglia contro la povertà siano il luogo di elezione dell'incontro con Dio nel nostro mondo. Ecco, Dio si incontra nella preghiera, si incontra nell'intimo, ma si incontra nel servizio all'umanità, agli ultimi in particolare, per liberare dalle ingiustizie, per liberare dai poteri dominanti, oppressivi. E questo si può fare con l'azione non violenta, come dicevamo prima.
Possiamo concludere. E beh, un sentito vero grazie, no, per questa condivisione di idee, di pensieri che sono frutto di ricerca, di studio e anche di esperienza, non è parolario semplicemente. Lui è impegnato concretamente in tante attività, iniziative, movimenti, eccetera. E allora grazie anche vostro, ovviamente. E come siamo soliti in queste occasioni, noi lasciamo un pensiero, il corpo della serata. Innanzitutto è un pieghevole che ricordi questa chiesa, no? È un po' aggiornato quest'anno con la croce senza il Cristo e il crocifisso che continua a esserci, ma nei tanti crocifissi ci richiamano appunto. E poi il libro che comunque collega sempre degli incontri successivi o precedenti, questo di Antonio Pellung, I due cristianesimi, verrà a presentarlo domenica 19 maggio prossimo. Noi facciamo un'intera giornata che interviene durante l'Eucaristia, poi un primo incontro dopo la celebrazione e poi nel pomeriggio. Grazie a te. Come sapete, noi ci autofinanziamo per quello che comporta un po' l'impegno anche materiale di queste serate, e vi ricordo che in fondo alla chiesa lì, Anna Maria mette a disposizione alcuni libri del bene della pace insieme a testo, mi pare, ancora di dialoghi con Norberto Bobbio ed esperimenti con la verità e saggezza e politica di Gandhi, con alcuni numeri di questo mensile, il foglio, che ormai compie 42 anni, e lui è sempre stato responsabile. È interessante, molte delle riflessioni molto, molto belle sui temi della politica, della Chiesa, dell'uomo, eccetera. Vi do appuntamento per il prossimo lunedì con Don Gianfranco Bottoni, verrà a parlarci appunto di Padre Carlo Maria Martini, un padre della Chiesa in perenne comunione con la Chiesa, che avrebbe voluto più aperta, coraggiosa e profetica. È un collaboratore di Martini, stato per anni, e attualmente responsabile dell'ecumenismo e dialogo della diocesi di Milano. Ancora conserva, spero, questo incarico, perché quando come si chiama? Scola è arrivato dal conclave da Roma, ha fatto fuori Bergottini, gli ha tolto l'incarico. Non si capisce il motivo, qualcuno sa chi è. Bene, grazie ancora, concludiamo con questa preghiera di San Francesco sul tema. Ricordo che le serate sono registrate, si ritornano
dopo due giorni o tre, sul sito www.unachiesa.org, chi volesse riascoltare. O Signore, fa di me uno strumento della tua pace, là dove l'odio, che io porti l'amore, là dove l'offesa, che io porti il perdono, là dove è discordia, che io porti l'unione, là dove è il dubbio, che io porti la fede, là dove è l'errore, che io porti la verità, là dove è la disperazione, che io porti la speranza, là dove è la tristezza, che io porti la gioia, là dove sono le tenebre, che io porti la luce. O Maestro, fa che io non cerchi tanto di essere consolato, ma di consolare, di essere amato, ma di amare, poiché è donando che si riceve, è perdonando che si ottiene il perdono, ed è morendo che si risuscita alla vita eterna. Amen. E scenda su noi tutti la grande benevolenza di Dio, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E il Signore ci conceda un rientro a casa, un riposo tranquillo, un sonno ristoratore. Buonasera, buonanotte a tutti.